www.containerradio.it.
Intervista del giorno.
Mentre notte di Varsavia piove forte, è una pioggia che scende sul dolore. Come posso, tesoro, tenerti sul cuore se stanotte a Varsavia si muore? Come posso, tesoro, tenerti sul cuore se stanotte a Varsavia si muove?
Restate qui a Container Radio, parliamo di musica d'autore per quanto riguarda il nostro spazio riservato all'intervista del giorno. Parliamo di un grande della musica italiana, lo ricorderemo, stiamo parlando di Pierangelo Bertoli, e abbiamo con noi, proprio per parlarne, perché è uscito proprio in questi giorni un album proprio dedicato alle sue canzoni, abbiamo con noi Luca Bonaffini. Benvenuto Luca.
Ciao Andrea, grazie.
Benvenuto qui a Container Radio. Dicevo, parliamo di del grandissimo Pierangelo Bertoli, perché tu per tanti anni sei stato legato proprio a lui, ma volevo iniziare proprio a parlare di te prima. Volevo
sì.
un po' scoprire il tuo universo musicale, perché so che oltre ad aver seguito per tanti anni Pierangelo Bertoli, tu sei anche cantautore, hai scritto anche per tanti artisti italiani, e qui volevo proprio iniziare dall'inizio, possiamo dire. Come ti sei avvicinato tu al mondo della musica?
Sì, guarda, mai avuto una presentazione così esatta, così precisa come quella che hai fatto tu, perché io effettivamente parto realmente proprio come autore, come compositore, addirittura praticamente 30 anni fa, esattamente nel 1985, a cavallo tra l'84 e l'85, mi sono avventurato nel mondo della canzone, ho scritto canzoni per bambini, poi dopo ho incontrato Bertoli con canzoni cointerpretate insieme ad artisti di straordinario calibro come Concato, Neck, addirittura più impegnativi, storici quasi dimenticati, ma non dalla storia, come Claudio Lolli, ultimamente invece a teatro insieme a Dario Gai e Enrico Ruggeri. Insomma, ecco, è stato anche il mio un percorso soprattutto autorale, quindi creativo. Dopodiché è vero, verissimo quello che hai detto, io ho fatto anche tanti album da solista, esattamente quello con cui sto per uscire è l'11esimo, e quindi insomma è una bella cosa, anche se io li considero tutti percorsi importanti, tanti binari paralleli, nessuno prevarica l'altro. Mi sono anche dedicato un po' alla regia teatrale, alla scrittura, ho pubblicato anche un libro proprio tra l'altro dedicato al mio incontro con Pierangelo Bertoli, un romanzo autobiografico. Insomma, diciamo che tutto ciò che fa parte della musica e delle sue derivazioni è quello che fa poi alla fine la mia figura, la mia rappresentazione artistica, ecco, insomma.
Come hai conosciuto Pierangelo Bertoli?
Nel 1983, grazie al mio primissimo produttore, tanto per dirti che io comincio nell'85, ma in realtà il primo contratto discografico lo feci addirittura prima di iniziare, e nell'83 contattai questa persona di Bologna che fece sentire delle canzoni ad alcuni cantautori, tra i quali proprio Pierangelo Bertoli, e incuriosito appunto da che cosa ne pensasse, gli chiesi il numero di telefono, cosa che di solito non si fa mai, ma il mio produttore era un uomo molto generoso, poi si fidava giustamente e ha fatto comunque bene di me. Io contattai Pierangelo e Pierangelo miracolosamente mi invitò a casa sua per ascoltare il mio materiale di persona. Da lì in poi nacque prima un rapporto, com'è che si può dire, maestro allievo o addirittura artista fan, maestro allievo, poi dopo collaboratore, poi dopo braccio destro, poi dopo addirittura prodotto da lui, produttore, insomma, quindi è stato un sodalizio molto completo, ecco.
Beh, bellissimo,
durato quasi 20 anni, 19 anni, quindi insomma, voglio dire, almeno di amicizia e di frequentazione, poi di collaborazione più o meno intensa sono stati circa una decina d'anni, ecco.
Com'era Pierangelo Bertoli come persona?
Beh, guarda, di solito in queste case, soprattutto delle persone che non ci sono più, si tende a dire un grande uomo, una grande persona, un grande artista, un grande in tutti i sensi, e si dice effettivamente, a volte lo si pensa, a volte lo si dice perché si vuole avere un po' di consenso. In realtà ti dirò la verità, di Pierangelo io non potrei dire diversamente, perché con me lui si è comportato, potrei dire addirittura di quanto meglio di quanto mi sia comportato io, non che io mi sia comportato male, però mentre io avevo questo rapporto appunto da figlio quasi, no, artistico a padre, quindi un po' conflittuale, lui era invece al contrario nei miei confronti estremamente protettivo e fondamentalmente mi ha allertato di cose che ho scoperto soltanto 10, 15, 20 anni dopo, cioè di come funziona questo strano mondo dello spettacolo, soprattutto discografico, con degli equilibri assolutamente molto, molto vuoti, molto superficiali, in cui spesso la canzone di qualità, soprattutto quella d'autore o addirittura quella d'arte, come la si definisce oggi, è molto sacrificata.
Infatti, beh, qui parliamo un po' di musica, come dicevo all'inizio, musica d'autore che insomma decisamente non è molto ascoltata, molto proposta. Effettivamente è difficile proporre musica d'autore in Italia.
Sì, e lo è stato per un periodo molto, molto di moda, quindi molto facile, fin troppo facile. Parlo degli anni 80, fine anni 70, inizio anni 80, in cui se non ti chiamavi cantautore e se non facevi canzoni che cantavano strano, tra virgolette, tipo lo famo strano, no? Lo cantamo sì. Strano. Ecco, oppure delle canzoni che comunque avessero un contenuto pseudo tale o una caratteristica, un'identità apparentemente molto forte, e non funzionavi, per cui i discografici cercavano effettivamente delle cose che avessero queste anomalie, queste deformità tipiche della canzone non d'autore ma del cantautorato. Poi dopo invece piano piano è arrivata la musica d'autore, come l'hai ben definita tu, e questa musica d'autore è diventata sempre più difficile perché è stata più vicina al jazz, ai generi molto raffinati, ai generi di nicchia, alla musica si detta anche cultuale, no? Quindi di culto, quella dei dischi in vinile oppure dei CD di un certo tipo. Insomma, è difficile che qualcuno si scarichi in MP3 o su Spotify e ascolti comunque musica d'autore, perché la musica d'autore appunto è una cosa da collezionisti, musica da collezione, quindi musica non facile. In Italia esistono ancora i collezionisti di oggetti d'antiquariato e non spesso gli oggetti d'antiquariato sono d'autore, insomma, cioè un vinile oppure un CD può costare poche decine, magari qualche centinaia di euro. In Italia i collezionisti preferiscono spendere migliaia, migliaia, migliaia di euro su delle cose e magari invece non nella musica spendere molto di meno, ecco, tutto qua.
E quindi in questi anni diciamo che è cambiata tante volte anche in peggio, effettivamente.
Ma guarda, sì, io penso che un leggero peggioramento ci sia stato, ma non è né colpa di internet e neanche delle nuove generazioni come si pensa. Io sono un fan sia di internet che delle nuove generazioni. L'unica cosa, come quando arrivano degli strumenti nuovi, soprattutto quelli tecnologici, no? Noi pensiamo, ad esempio, se non ci fosse stata l'automobile non sarebbero state create neanche le autoambulanze, però non ci sarebbero neanche tanti incidenti stradali. Cioè non dipende dal mezzo, dipende da come noi usiamo i mezzi che ci vengono messi a disposizione. Quindi se noi abbiamo la possibilità di fare della musica o di produrla, è una grandissima opportunità. L'importante è che noi la usiamo bene, cioè che cerchiamo di usare la musica per fare buona musica o per produrre delle buone cose discografiche, ecco.
Maddalena sopra i viali, quando è buia la città, rua, ha provato a trasformarsi, quasi fosse colpa
sua. Devo dire che qui mi hai dato una risposta un po' in controtendenza, perché è una domanda che facciamo abbastanza spesso, devo dire, anche con giovani o comunque con cantautori, con artisti affermati, e tutti un po' demonizzano internet e le varie cose nuove che sono successe in questi ultimi anni. Tu sei stato un po' in controtendenza, devo dire.
Ma non è perché io in realtà mi diverta ad essere contro sempre, perché qualche volta seguire la corrente non è neanche sbagliato, nel senso che poi la corrente ti porta anche giustamente, la corrente, parla della corrente del fiume, anche alla foce, no? Quindi al mare, all'oceano, e quindi con la possibilità di arrivare là dove non si arriverebbe mai, ma si resterebbe comunque costretti in un tunnel, seppur voglio dire sorgivo ed acqua. Però io sono anche pienamente convinto che una società che non ha il coraggio di rinnovarsi anche attraverso i nuovi sistemi, e non ha nemmeno il coraggio, tutto sommato, di sbagliare, non arriverà mai da nessuna parte. Quindi se internet è da una parte stato magari un grande errore di democratizzazione eccessiva, e quindi ha portato all'anarchismo, a tutto quello che oggi che un anarchismo epistemologico, perché comunque tu pensa soltanto che tutti pensano di sapere tutto solo perché cliccano Wikipedia, no? Quindi sì, voglio dire, uno va lì su e dice ah sì, ah, è bello, perché in realtà è uno strumento splendido, perché è un po' come i nostri bignami quando andavamo a scuola, no? Oggi io sono pienamente convinto invece che questi strumenti vadano semplicemente utilizzati bene. Cioè, se tu pensi alla forza che ha un SMS quando hai un'urgenza, no? Ad esempio da comunicare, però lo sbaglio, ripeto, lo ribadisco, perché tutti siamo vittime di questi errori, di quanto un SMS possa essere dannoso, controproducente, mentre sei a cena con una persona che ha bisogno della tua attenzione, o ancora peggio, mentre sei in automobile e stai guidando e può capitare qualcosa, ecco, allora lì non va bene, ma quell'SMS che ti salva la vita, quello è fantastico. Cioè, nel senso, ricordiamoci che dipende da noi ogni cosa, anche la cosa più stupida, anche il fatto di fare due passi, di andare a disturbare magari un vicino, al contrario invece dirgli una buona parola.
Sì, è vero. E qui, beh, Luca, ritorniamo a parlare di musica. A questo punto parliamo del tuo nuovo album, 7 volte Bertoli, e so che ci sono 7 canzoni. Come mai la scelta proprio soltanto di 7 canzoni?
Ma io penso che, venendo proprio dall'era del vinile, comunque, che poi ha concepito i 45 giri, ancora prima i 78, i 16, ma parliamo dell'era insomma in cui c'è stato il boom, dei 45 che contenevano 2 canzoni, oppure dei 33 che avevano un massimo di 40-45 minuti e potevano contenere anche 6 canzoni, 7, come quelle di, ad esempio, dei dischi di Guccini, no, per dire, e quando c'erano 8-9-10 canzoni e cominciavano già ad essere un bel malloppo, se addirittura ne trovavi 12, come nei più recenti era un super LP, no? Sì. Se no andavi e facevi i dischi doppi, che magari ne contenevano 16, cioè 8 e 8, no? Ma era già un doppio. Io sono pienamente convinto che non sia la quantità dei brani, ma il tipo di progetto che tu proponi. Questo 7 volte Bertoli, anche all'interno c'è commentato, diciamo così, il perché di questa scelta, e racconta tutto sommato di 7, come se fossero 7 film, 7 incontri, quindi non è la lunghezza di un album o la lunghezza di una canzone che ti crea, diciamo così, l'importanza del tuo prodotto, ma è l'intensità della canzone. Sono 7 argomenti intensissimi, perché ad esempio ci sono brani che ho ripreso come Varsavia, che racconta appunto di Solidarnosc, del momento insomma molto, molto difficile che ha attraversato la Polonia, Maddalena, che parla della transfobia e comunque di questa storia di ordinaria trans e omosessualità, c'è una canzone che è pesante, forte, nei confronti dei fattori distraenti che allontanano l'uomo dalla realtà e dalle priorità di ogni giorno, come la droga, ad esempio, come quindi la luna sotto casa. Poi c'è pure Sofia, che tutti conoscono perché comunque è stato un inno generazionale, un po' la nostra Blowing in the Wind, che peraltro ho cantato insieme al figlio di Pierangelo e all'attore comico, al cantatore Flavio Reglio, proprio per dargli, che tra l'altro è un ecologista, è un biologo, e quindi voglio dire, per dargli ancora maggiore forza, spessore. C'è Chiama Piano, che è una canzone che parla dell'amicizia profonda e di quell'amore che non è soltanto un amore fisico, ma un amore anche talmente forte che riesce a comunicare anche a distanza, a volte quell'amore che non ha bisogno di parole perché ci si capisce al volo. Per dirti t'amo, che è stato interpretato come un inno quasi politico maoista, ma è anche una bellissima romanza d'amore, una cosa meravigliosa. Ecco, insomma, quindi ci sono tutte queste sette film, come li chiamo io, sette lungometraggi, che insomma è come se fosse un andare sette volte al cinema.
È stato difficile scegliere i brani?
Difficilissimo, veramente di una difficoltà spaventosa, perché Pierangelo ha un repertorio talmente vasto, mi permetto di dire talmente bello e talmente vario anche nella scelta degli argomenti, che poi alla fine io ho cercato anche di cantare forse quelle che mi riuscivano un po' meglio, perché ci sono delle canzoni, ecco, prima non ho citato ad esempio Il centro del fiume, che è compresa, il settimo film, cioè che è spaventosamente potente, difficilissima da cantare, per io ad esempio ci ho provato, ma in altre canzoni che mi piacevano molto non mi sono neanche cimentato, perché sarebbe stato un fallimento assoluto totale, insomma.
Senti Luca, ma tra le canzoni che hai scritto per Pierangelo Bertoli ce n'è una che più ti è rimasta nel cuore rispetto ad altre?
Beh, allora sicuramente Chiama Piano, perché rappresenta in qualche modo la canzone che mette insieme tutte e due le sensibilità, cioè da una parte la mia un po' astratta, esoterica, un po' spirituale, diciamo un po' romantico, così poetico, e dall'altra parte la sua invece forza, la sua potenza. E quindi messe insieme questi due mondi, queste due sensibilità, hanno creato questa canzone, che fondamentalmente sono una moneta vera e propria, perché hanno due facce della stessa medaglia, però in uno stesso, secondo me, messaggio di valore.
Noi tra un attimo andremo ad ascoltare il singolo che praticamente fa da apripista al tuo ultimo album, Sette volte Bertoli. Qui però ti devo chiedere, per restare informati sulle tue attività artistiche, per seguirti magari anche durante i tuoi live, ci puoi dare qualche indirizzo su internet dove seguirti?
Beh, guarda, allora uno si può tranquillamente iscrivere può anche chiedermi l'amicizia, tanto io non sono uno che ne ha un miliardo, non satura, e poi mi piace avere gli amici su Facebook, e quindi mi trova come Luca Bonaffini da una parte, e dall'altra invece il sito www.lucabonaffini.it. Quindi basta cliccare Luca Bonaffini, uno trova il mio sito e qualche informazione sulle mie attività, insomma, ce l'ha.
Perfetto. Allora, noi adesso andiamo con l'ascolto del brano, però ti devo chiedere una cosa che chiediamo a tutti. È diventato ormai una specie di istituzione qui a Container Radio. Quando arriviamo alla fine delle nostre chiacchierate, chiediamo al nostro ospite di turno, all'artista che andiamo ad intervistare, di diventare per qualche secondo speaker di Container Radio e mandare un saluto per i nostri ascoltatori. Ovviamente lo chiediamo anche a te.
Ma certamente, tu dimmi quando devo andare, io vado.
Quando vuoi.
Ok, allora a tutti gli ascoltatori di Container Studio io auguro una meravigliosa vita e soprattutto che il vento continui a soffiare.
Grazie a Luca Bonaffini.
Grazie Andrea, ciao, grazie.
Intervista del giorno.
www.containerradio.it